Allora, torniamo non veramente in diretta, ma con un'intervista registrata con Jaromil, hacker di lunga data, nonché amico della comunità di Hack Meeting, esperto di crittografia e privacy, ha scritto vari strumenti per chi se li ricorda, che sono anche insomma stati presentati ad Hackit. E in particolare ci siamo ritrovati questa estate nella meravigliosa cornice abruzzese del Metrolographic Camp per una sua presentazione a tema dell'identità digitale europea di cui andremo a parlare. Ecco con noi Jaromil.
Ciao, ciao, grazie dell'introduzione.
Allora, iniziamo un po'. Ti volevo chiedere innanzitutto cos'è questa proposta che arriva da Bruxelles sulla identità digitale europea, anche da, diciamo, da dove viene, da quale esigenza storica l'ha fatta produrre, e in particolare se iniziamo magari, non so, a dire un po' come a livello poi crittografico viene implementata.
Sì. Dunque, l'EUDI ARF cosiddetta, che sta per un acronimo che sta per European Digital Identity Wallet Architecture and Reference Framework, è il progetto di un wallet, quindi di un portafogli digitale, quindi un portafogli virtuale come quello che sta nei telefonini, che possa tenere dentro delle credenziali di identità. Quindi, chi usa per esempio il wallet, quindi il portafogli interno ad Android o Apple iOS, sa che è possibile metterci dentro delle carte di credito che vengono, diciamo, duplicate dentro al telefono e non è più necessario portarsi queste carte dietro. E, il meccanismo è lo stesso, solo che invece di sistemi di pagamento si pensa di implementare dei sistemi di identità, di credenziali di identità e quindi patente, carta d'identità vengono subito in mente. Quindi un sistema che permetta di identificarsi anche senza un supporto fisico cartaceo, ma attraverso delle credenziali che vengono prodotte da un computer. Di fatto i telefoni sono un'unità computazionale. Qual
Certo.
è il vantaggio di fare questa cosa? Chiaramente non è solo quello di portare dietro solo un telefonino e avere tutto lì, che poi diventa anche un single point of failure, cioè un unico punto di attacco. Se ci rubano il telefonino, ci rubano tutto, se lo perdiamo, perdiamo tutto, eccetera. La motivazione per una cosa del genere, un po' più valida, c'è. Ed è quella di poter fare selective disclosure, cioè una presentazione selezionata di alcuni dati autentici. Quindi, nel momento in cui io vado a comprare una birra e voglio dimostrare a un locale e mio aspetto è molto giovane, voglio dimostrare di essere maggiorenne. Con un sistema del genere, ipoteticamente, sono stati fatti dei piloti, è possibile mostrare l'attributo di essere maggiorenni senza mostrare la propria data di nascita e senza mostrare il proprio nome. A quel punto una presentazione a un bar o a un buttafuori potrebbe essere semplicemente quella di una foto che aiuta a identificare la persona davanti e un bollino verde che dice questa persona è maggiorenne, che comunque è verificabile, chiaramente con una transazione digitale, quindi con un QR code aggiungendolo, è verificabile sul telefono di chi lo sta verificando. Allora, spiego un attimo il flow qui. Io arrivo e mi viene chiesta una credenziale. Sono di persona, per esempio, e di persona l'unica identificazione che può esserci è quella della foto, della faccia con cui mi presento e assieme a questo consegno un documento firmato digitalmente che contiene solo i dati che mi vengono richiesti. Potrebbe essere un altro esempio, solo l'indirizzo, per cui io voglio avere una spedizione al mio indirizzo e provo che il mio indirizzo è quello registrato sulla mia carta d'identità. A quel punto produco una presentazione selettiva di queste credenziali e chi le vuole verificare ha sul suo telefono un'altra app di verifica che prende un QR code, prende quel dato anche in prossimità e con NFC per esempio, e sullo schermo gli appare la foto effettivamente di chi appartiene quella credenziale, la confronta visualmente e vede che è vera. Questo potrebbe essere un processo di autenticazione usando questo tipo di tecnologia. E qual è il vantaggio? Chiaramente quello di privacy, cioè non dare sempre comunque tutti i dati su se stessi, ma solo quelli di cui c'è bisogno per la transazione in atto.
Ecco, e su questo diciamo che possiamo dire che uno dei punti con cui viene maggiormente venduto questo sistema dell'identità digitale, cioè fornire un sistema in cui appunto io non ti devo far vedere la mia patente, il mio documento, ma attraverso una transazione tu sai solo che io sono maggiorenne.
Sì, questo è diciamo quella che io definirei un'utopia, però è l'utopia, certo, che porta avanti questo tipo di sviluppi.
E da questo punto di vista diciamo che uno dei primi usi che può venire in mente per esempio è la registrazione sui siti web.
Sì.
Quindi non so, il dover dimostrare a Facebook o chi per essi la propria identità, che è un'esigenza che effettivamente anche le grandi compagnie di internet stanno iniziando ad esprimere, quella, sì, di avere come diciamo sistema di, come metodo diciamo per bloccare bot o utenti fasulli, la possibilità di verificarli con le anagrafi sostanzialmente.
Infatti i punti di contatto con chi fa i browser, chi fa i navigatori, gli applicativi che usiamo per navigare sul web ci sono, perché è in discussione anche un set di API, di implementazioni tecnologiche sui browser che permettano, come ben dici, lo scambio attraverso il web, quindi proprio nei casi d'uso che hai detto tu, anche più avanzati. Chiaramente un domani uno potrebbe immaginarsi di trasferire queste credenziali al posto di fare tutto il KYC, tutte le foto, i video e
il processo di registrazione,
processo di registrazione a una banca, a un istituto qualsiasi, quindi potrebbero facilitare se fossero integrate anche con i browser. Qui per fortuna entra il mondo del browser, che ad oggi è molto scioccato da quello che è successo negli ultimi 20 anni nell'uso massivo dei browser per cose per cui non sono costruiti, e quindi questa industria ci va con i piedi pesanti, giustamente, perché sa che dietro a tutto quello che stiamo dicendo si annidano dei rischi enormi. Quindi diciamo, infatti, che l'integrazione dei browser io la vedo lontana, ecco, su questo, anche chi li fa.
Okay. E infatti su questo volevo entrare un attimo più nel dettaglio, perché a livello anche solo di implementazione teorica, poi andremo anche a parlare delle implicazioni politiche e sociali che un sistema del genere può avere, però anche a livello di implicazioni teoriche ci sono state delle critiche a questo sistema. A te in particolare mi ricordo che citavi un articolo di un gruppo di esperti di crittografia, diciamo di sistemi di autenticazione e tutte queste cose che fanno comparire il lucchetto verde sul browser, per renderla in maniera molto, molto semplice, che andavano a citare una serie di problemi all'interno dell'infrastruttura, per come è stata presentata almeno dall'Unione Europea, e in particolare andavano a presentare due problemi: uno sulla capacità da parte dei cosiddetti fornitori di poter linkare, cioè collegare l'attività di una persona online, e l'altra quella di quella che tu definivi appunto la fornitura o comunque la descrizione selettiva della propria identità, cioè di come questa sia comunque limitata. Non so se ce la potresti un attimo spiegare.
Sì. Diciamo che su questa strada pavimentata da tante buone intenzioni, per fortuna sono intervenuti quelli che io definirei supereroi della crittografia. Abbiamo nomi molto autorevoli, un collega con cui abbiamo lavorato già in Olanda, Jaap Henk Koopman, Anna Lisianskaya, abbiamo persone come, insomma, giovani ricercatrici come Carmela Troncoso o anche veterani che si sono riuniti con una lettera che è provenuta proprio dal Dipartimento di Carmela, quindi dalla Svizzera, nel mettere in guardia tutti sugli aspetti tecnici della implementazione che la Commissione europea sta presentando come EIDAS 2.0, come implementazione di questo portfolio, e mettono in guardia in modo molto preciso e specifico sull'implementazione, sui fatti che è vulnerabile per motivi di privacy e che quindi di fatto possiamo già andare alla conclusione, violerebbe le stesse direttive della Commissione europea di GDPR, oppure creerebbe enormi situazioni di enormi responsabilità per chi opera questi servizi, chiaramente indesiderate, perché se poi un'industria adotta un servizio del genere anche per scaricare un po' di responsabilità, per avere meno dati e quindi avere anche meno grattacapi. In questo caso ci sono delle cose su cui ci mettono in guardia, come hai ben detto, la linkability, il fatto che queste presentazioni possono essere seguite e quindi ci può essere una collusione tra i verificatori che si scambiano informazioni su chi si è autenticato da una parte o dall'altra e riescono di fatto a tracciare tutte le presentazioni di un individuo. Chiaramente questa è una cosa non desiderabile, cioè questi sistemi vengono fatti, tutta questa complessità a cui si sta lavorando è lì affinché questo tipo di tracciamento non avvenga e di fatto non è solo desiderabile, dovrebbe essere e lo è la regola anche a livello legislativo che non che chi osserva queste presentazioni non le possa seguire. Al momento si devono cancellare. Se noi presentiamo dei dati personali, ci sono delle regolamentazioni molto precise sulla conservazione e sulla cancellazione di tali dati. Nell'ambito digitale entriamo in un dominio molto molto più ampio, molto più accessibile anche a vari tipi di interventi malevoli, in cui questi dati possono venire osservati anche da man in the middle, anche da chi ascolta, da chi si fa tramite, e quindi possiamo essere tracciati. Un'altra problematica è proprio sulla selective disclosure, ma ci sono anche delle osservazioni sul fatto che si possano intercettare e riutilizzare, quindi impersonare persone. Insomma, ci sono parecchie vulnerabilità listate in questo documento di, credo sia più di 30 pagine, chiamato Cryptographers Feedback on the EU Digital Identity ARF, che sarebbe Architectural Reference Implementation, e rispetto a questo mi chiedo come risolveranno adesso in commissione, dato che i ritardi sul piano di lavoro dell'EUDIARF sono evidenti. Doveva essere già ci doveva essere un'implementazione già finita nel 2023, sono in forte ritardo e forse anche data il fatto che non hanno ascoltato proprio i primi warning, le prime voci attorno alle vulnerabilità, adesso si trovano ad affrontarle tutte d'un colpo e già in ritardo. Quindi diciamo è stato un bel colpo. Per sì, fortuna, diciamo, io sono molto grato ai colleghi che hanno pubblicato questa.
Diciamo che su questo infatti non è nemmeno poi dopo, come dire, uno scenario così improbabile. Penso per esempio alla capacità, non so, per grandi aziende come oramai, diciamo, conosciamo oramai i grandi monopolisti di internet come Google, Facebook, eccetera. Se si pensa alla centralità che questi potrebbero avere con un sistema di identificazione digitale e alla quantità di identificazione di dati che andrebbero a assorbire, non è nemmeno così improbabile pensare che questo sia soltanto un ulteriore sistema per correlare l'identità, ma non solo le attività su internet delle persone. Fra l'altro, esistono già dei mercati dei dati che si preoccupano proprio di quello, cioè di prendere dati identificativi e correlarli uno con l'altro.
Ti sono grato dell'aiuto eccetera. Che mi dai nel portarlo proprio in concreto. Di fatto stiamo parlando di wallet digitali che girano su due telefoni, che il monopolio mondiale dei telefoni è ricoperto da due modelli, Apple e Android fondamentalmente, il resto è nicchia. Noi usiamo anche i telefoni, cioè abbiamo Memo Leste, abbiamo, io mi gira Devon sui telefoni, però insomma siamo una nicchia. Sì. Il mondo gira su quelli, qui stiamo parlando di tanti dati, di fatto in tutte queste verifiche, tutte queste presentazioni potrebbero e sicuramente saranno guidate dal profitto, con una volontà guidata dal profitto, saranno aggregate, ci sarà collusione, ma non serve neanche, perché nel momento in cui hai una fetta di mercato superiore al 50% di tutti i telefonini in giro, ci sarà collusione e quindi ci sarà un tracciamento e queste aziende già monopoliste, già di una grandezza che preoccupa, perché è una grandezza inusitata del potere che hanno queste aziende sull'identità e sui dati delle persone, queste aziende avranno ancora più controllo, perché potranno controllare anche tutte le presentazioni che facciamo agli istituti anche nella nostra stessa nazione, quindi violando dei principi anche di sovranità di stati e intere federazioni, quindi potranno avere accesso a tutti gli atti che facciamo anche di persona, di autenticazione e presentazione di credenziali tra noi e un altro istituto che con queste aziende, appunto in questo caso Apple e Google, non c'entra nulla. Quindi diciamo che è una responsabilità grossissima. Questa responsabilità, ti aggiungo giusto per preoccuparci un po' di più, questa responsabilità viene messa, questo punto di vantaggio direi, rispetto alle intenzioni di data grab, data mining di queste compagnie a cui è sempre piaciuto e hanno sempre lucrato sul farsi i fatti nostri, questa posizione di vantaggio viene assegnato proprio da questi documenti della Commissione Europea. Perché? Perché è richiesto assolutamente l'uso di HSM, cosiddetti Hardware Security Modules, che è un tipo di certificazione di moduli di computazione che devono essere dentro in un ambiente chiamato TE, che è Trusted Execution Environment, che è un ambiente che solo certi telefoni hanno. In questo momento ci sono solo due chip che implementano questo tipo di standard sui telefoni, uno è Samsung e uno è Apple, e questo tipo di chip e di telefoni, secondo la direttiva europea, sono gli unici, cioè questo ambiente qui crittografico è l'unico che possa venire usato per computare, per presentare le credenziali. Ora il problema qual è? Non solo questi chip sono pochi e non sono presenti su tutti i telefoni, ma solo su quelli più costosi della Samsung e l'Apple al momento. Non solo si dovrebbero certificare nuovi telefoni per usare questo tipo di tecnologia e renderla anche legalmente probabile secondo la direttiva, ma questo tipo di tecnologia è anche vecchia e non aggiornata e quindi non permette computazioni crittografiche come quella per esempio dello Zero Knowledge Proof. Ci sono algoritmi non così nuovi, che hanno quasi 20 anni, come il BBS Plus che si usa in America. Ci sono algoritmi che permettono di non essere tracciabili, quindi risolvono questo problema della tracciabilità. Ebbene, secondo la direttiva europea, noi non possiamo usare altro che dei chip che non implementano degli algoritmi che ci danno la privacy. Quindi di fatto stanno dicendo: voi dovete usare solo i chip certificati che hanno un set molto ridotto di algoritmi che non ci permettono di fornirvi la privacy per questo tipo di servizio, e quindi ci dispiace, ma tecnicamente non c'è. Ora, il problema è che non è vero che tecnicamente non ci sono alternative, e che c'è la volontà di fidarsi solo dell'hardware, solo di questi chip, e c'è la volontà di seguire solo dei processi di standardizzazione ad oggi molto lenti e carenti. Quindi siamo relegati all'uso di una tecnologia che non ci garantisce la privacy, ma sparati dentro un'implementazione che accelera tantissimo le superfici di violazione della nostra privacy. Ecco, cioè non possiamo neanche difenderci.
Su questo mi preme anche dire che, oltre diciamo la questione della privacy, che sicuramente è legittima, c'è anche poi dopo una questione politica di fondo che magari varrebbe la pena analizzare, perché comunque anche nel rispetto della privacy questo strumento potenzialmente può dare un maggiore potere ai governi europei verso i cittadini. Penso per esempio alla capacità di fornire o meno questo strumento di identità, anche se comunque appunto, come dici giustamente te, essendo che per poterlo banalmente usare bisognerà avere dei telefoni che poche persone hanno, che non tutti possono permettersi, quindi è qualcosa di che possiamo vedere serenamente lontano dall'obbligatorietà, quantomeno, più che oltre che dall'implementazione. Ma è anche comunque, diciamo, uno strumento che potenzialmente può dare delle leve in più e degli strumenti di potere in più ai governi nazionali.
Assolutamente sì. Ora, serenamente sì, se noi accettiamo serenamente il fatto che quasi 100 milioni di euro siano spesi per questo tipo di fallimento annunciato, allora, vabbè, chiamiamoci sereno, ma sono pur sempre soldi dei contribuenti, quindi diciamo che si dovrebbe anche richiedere un attimino di attenzione sul fatto che qui si sta ordinando di scavare buche e poi riempirle a costi molto certo. elevati. Si stanno anche portando in giro dei road show, letteralmente degli spettacoli, delle spettacolarizzazioni di questo tipo di tecnologia, in cui secondo alcuni dovrebbe salvarci da vari problemi che in realtà non risolve, e con ulteriore, quindi direi, distrazione da quelli che sono i veri problemi. Cioè, noi stessi adesso stiamo parlando di questa baggianata e invece di parlare di cose serie che magari si potrebbero fare e ci migliorerebbero davvero la vita. E poi, comunque, detto questo, se possiamo accettare questo serenamente sulla base della nostra esperienza di come sappiamo va il mondo, ahimè, va così, ci rimane un altro grosso problema che suggerisci, che è quello del potere assolutamente non sindacato, non federato, di un organo tecnico in grado di revocare questi certificati. Ora immaginiamoci che per revocare ad oggi una carta d'identità, una patente, ci sono vari organi preposti, e di solito ci sono più di un timbro da mettere, e ci sono anche persone che osservano questo processo, che operano e in un certo senso giudicano. C'è anche un open world assumption, la possibilità di rivolgersi a questi istituti per capire e comprendere effettivamente quello che sta succedendo. Perché? Perché la revoca di un documento come la patente, diciamo che vi lascia col sedere per terra. Nel momento in cui ci fosse un sistema così, mettiamo in mano a dei dittatori, diciamo, che ancora tolleriamo in Europa, mettiamo in mano un bottone che gli permette di revocare una serie di credenziali e di fatto bloccare e rendere assolutamente invivibile la vita a delle persone che non gli stanno magari tanto simpatiche. Noi crediamo, e su questo abbiamo lavorato noi della Fondazione DineOrg, su delle alternative anche per dimostrarle, crediamo che la revoca in particolare sia un aspetto, una funzionalità sulla quale prestare molta più attenzione di quella che la Commissione europea finora ha prestato. E abbiamo dimostrato anche con un algoritmo che è possibile creare delle revoche tecnicamente attuabili solo con delle firme multiple, e quindi con un quorum di conferme che provengano da più istituti. Vi faccio un esempio, anzi continuo quello precedente: è, credo, auspicabile buonsenso pensare che la revoca di documenti di un giornalista venga approvata anche quantomeno dall'ordine dei giornalisti, se non anche, insomma, da giurisdizioni più vicine alla persona e alla sua professionalità. In questo caso non l'abbiamo questa cosa. Possiamo averla magari per convenzione, per legge, ma il fatto è che qui stiamo mettendo un kill switch, un bottone tecnologicamente efficiente in mano a un organo tecnico e ai suoi tramiti. Quindi ricordiamo anche all'hardware che su cui poggia.
Sì, certo, cui c'è anche poco controllo, diciamo.
Beh, sai com'è qua, insomma, quando ci sono con dei poi sappiamo bene come funzionano le istituzioni, quando hai un problema e ti ci rivolgi, insomma, il problema, certo, si moltiplica, quindi non è che lo risolvi alzando il telefono e chiamando il supporto, quando poi ti nega dei diritti fondamentali, che sono quelli di poterti identificare e magari anche poter guidare una macchina, visto che ne hai il diritto, insomma, qui bisogna andarci con i piedi pesanti. Purtroppo nell'Eudi abbiamo anche fatto notare questa cosa, ci sono date risposte abbastanza ridicole. Abbiamo fatto notare che la revoca non solo ha dei problemi di privacy che stanno cercando di risolvere, ma non ha un meccanismo che garantisca la multipolarità della decisione della revoca.
Mi veniva in mente come ultimo paragone, visto che anche quello era un sistema basato sulla presentazione di certificati verso una autorità che aveva un ente di certificazione pubblica, che abbiamo visto e che ha avuto anche esso poi delle criticità, in particolare mi viene in mente il sistema del Green Pass, che oramai è andato praticamente in disuso, sì. Ma da questo punto di vista possiamo quasi vedere il sistema dell'identità digitale europea quasi come fosse un passo successivo al Green Pass, che ne era quasi un prototipo, possiamo dire.
Credo che sia stato sdoganato politicamente, diciamo.
Esatto. Questo. E da questo punto di vista diciamo che alcune delle criticità che erano comparse anche col Green Pass, come per esempio appunto la questione che tu citavi delle revoche, si ripresenterebbero quasi allo stesso modo, visto che poi l'infrastruttura sottostante è praticamente la stessa.
Sì, e chi lavora al Ministero della Salute e ha lavorato al Ministero della Salute ai sistemi informatici in Italia si ricorda benissimo il problema delle revoche dei Green Pass.
Mm-hmm. Sì, che revoche effettivamente magari l'abbiamo preso un po' per assunto, però varrebbe la pena rivangarlo.
Al tempo, insomma, c'è stato un sistema di revoche che di fatto erano i file che chi verificava il Green Pass doveva scaricare per capire quelli scaduti. E queste liste, che sono pubblicamente disponibili per chiunque voglia verificare, la verifica era libera, appunto, perché se tu sei un ristorante eri, insomma, quest'altra baggianata è stata costruita, no? In modo che tutti potessero verificare tutti, una sorta di panopticon assolutamente distopico e
democratico e distribuito, quasi potremmo dire.
La distopia distribuita. Questa nuova malattia della mente che ci hanno inculcato, praticamente chi voleva verificare si doveva scaricare delle liste. Se si andava ad analizzare queste liste, si poteva risalire con vari incroci a chi ha avuto il Covid, chi non l'ha avuto, chi ha avuto il revocato il Green Pass, eccetera, che è una cosa legalmente non giusta, perché comunque inficiava sulla privacy delle persone. E quindi Garante lì si è trattenuto, credo, in Italia non ha profuso parola, ma c'è stato un grosso problema. Il Ministero della Salute ha esitato ad implementare un simile sistema. Io ed altri abbiamo dimostrato che era evitabile con delle implementazioni zero knowledge che andavano fatte a monte, cioè andava disegnato a monte il sistema in un altro modo, certo, in modo migliore per garantire la privacy. Ormai non è stato fatto e ora questo problema si sta ripetendo con molte analogie tra gli operatori, tra i proponenti e anche nella tecnologia, si sta riproponendo in modo che un domani ci saranno probabilmente problemi simili. Ci sono delle soluzioni che sono delle patch, delle pezze, diciamo, che non usano zero knowledge e che si affidano sulla sicurezza dei sistemi centrali che distribuiscono le liste di revoca. Ma comunque il problema politico che arriva anche è quello del, come dicevo, della multipolarità. L'analogia col Green Pass è giusta, credo, perché anche lì abbiamo avuto uno spreco di fondi per un sistema che di fatto ha creato più problemi che altro. Io questo lo rivolgo a chi lavora nell'ambito della sanità. Invece che migliorare un sistema sanitario informatico e magari anche renderlo compatibile, facilitarlo, no, abbiamo aggiunto un'altra cosa e l'abbiamo data da fare proprio a chi ci aveva più da fare di tutti.
Ecco, su questo, sì, no, ma infatti l'unica conclusione è che come per il, cioè l'unica conclusione che mi viene in mente da poter dire su questa roba è che come per il Green Pass alla fine la speranza quasi migliore, più auspicabile che diventi l'ennesima buca in cui semplicemente scaricare denaro pubblico, ma che poi lentamente nel tempo venga dimenticata, appunto come è stato per il Green Pass, come probabilmente sarà forse, speriamo, non lo so, per l'identità digitale europea.
Vediamo quanti danni farà da qui al fallimento finale, perché anche, certo, anche una tecnologia fallimentare può fare danni. Si stanno sdoganando parecchie dinamiche anche deleterie oltre a questo episodio particolare. Quindi di fatto io vedo qui un problema di metodo molto pericoloso, perché anche se una tecnologia come il Green Pass ce la siamo scampata, diciamo, una tecnologia come l'EUDI ce la scamperemo, certo. Qui se la Commissione Europea continua ad operare così su questi temi e su queste infrastrutture, io credo che mostra che sta sbagliando proprio i suoi metodi.
Va bene, su questo non so se hai altro da aggiungere, se no direi che più o meno abbiamo toccato tutti i punti su cui volevamo arrivare.
Mi pare tutto, io spero serva un po' ad alzare un po' di consapevolezza sul tema, dato che se ne sta parlando poco.
Poi molto poco. Sì.
Le priorità sono molto tante, poco. Ma bisogna seguirle. Comunque in ambito industriale ci sono molte aziende dietro a questo sviluppo e chi è del settore sa di cosa sto parlando. Dovremmo farci probabilmente tutti un po' più sentire, ognuno dal suo punto di vista. Quello che mi sta a cuore a me è la mobilità. Ecco, io non credo nelle frontiere, credo che tutti dovremmo muoverci molto liberamente in Europa e apprezzare la diversità di questo bel continente per quello che è. Se un sistema informatico come questo potesse facilitare questo tipo di mobilità, ecco, io ne sarei contento e felice. Le premesse dell'EUDI ARF erano anche queste, ma purtroppo chi fa il marketing forse non parla abbastanza con chi vede effettivamente l'implementazione e la parte tecnologica. Mm-hmm. Non so poi quali sono i problemi di chi non si parla, di chi non si rende conto.
Ti ringrazio
e saluto tutti e tutte.
Dai, grazie mille.
Ciao caro.